me back to dear old 90.
Il Post presenta Tienimi Bordone.
Let me anywhere. Liverpool, Leeds or Birmingham, well I don't care.
Ogni tanto mi chiedo questa cosa, ma noi italiani siamo dei simpaticoni? Siamo dei giovialoni? Perché a me sembra di no, ma non per catastrofismo, Mi sembra di no, perché quando incontro delle persone che sono venute a stare in Italia per un periodo, conoscono gli italiani più da vicino, in genere si trovano bene, sono contente, tutte insomma delle valutazioni che va bene, però rimangono un po' stupite dal fatto che tendiamo a essere un po' musoni. Non siamo granché allegri, sorridenti. Sì, siamo un paese, diciamo, del sud dell'Europa, ma comunque del nord del Mediterraneo. Ma non siamo tanto dei giovialoni e non siamo, se devo dire, neanche tanto bravi a fare gli scemi.
Io ho un segreto.
E qual è?
Vedo la gente scema.
Ah, veramente?
E tu sei il sesto oggi.
Il sesto scemo, un film di Aldo Maria Gianluca.
Ecco, Maccio Capatonda è uno molto bravo a fare lo scemo, ma non sono in molti. Se per esempio guardiamo LOL, Chi ride è fuori, il programma di Amazon Prime che ci ha sollevato il morale durante il lockdown, subito dopo il lockdown, non mi ricordo esattamente, so che quando uscì quella puntata eravamo disperati. Ma comunque lì, nella prima puntata, e soprattutto nella prima puntata, nelle altre molto meno, c'era la voglia di divertirsi e fare gli scemi, divertendosi. Che è una cosa non così comune in Italia. Se ci fate caso, nelle puntate successive di LOL è iniziata una gara dei vari comici a far ridere gli altri, senza mai aver paura, mentre si facevano i pezzi, di ridere da soli della propria comicità, di quanto si sta facendo gli scemi. Che non è una forma di narcisismo, può anche esserlo, ci sono i comici che si trovano intelligentissimi, ridono da soli, ci sono i comici che lo fanno perché è uno strumento per coinvolgere gli altri, siamo animali empatici, e quindi vedi qualcuno ridere e a volte ti fa allegria, a volte no, ma può farti allegria, farti venire voglia di ridere, ma ci sono anche quelli che ridono sinceramente di sé mentre fanno i cretini, e se uno è andato a un concerto degli Elio e le Storie Tese nella sua vita, ha visto questo tipo di divertimento, ma non solo gli Elio e le Storie Tese, insomma, è una cosa che esiste, il fare gli scemi, e ha una sua nobiltà. Subito dopo l'uscita di LOL italiano uscirono i LOL degli altri paesi, che erano diversi nella modalità. Erano uguali nella struttura, identici, c'è un conduttore, un simpaticone, poi ci sono tutti i comici riuniti, devono farsi ridere a vicenda, eccetera. Mentre da noi si andava verso le edizioni successive di LOL, in cui il problema è far ridere qualcuno, perché sono tutti come a riva che cercano di spingere le persone in acqua, nelle edizioni degli altri paesi, paesi europei, la Francia, la Spagna, quelle che ho visto io, la gente era con l'acqua alle caviglie dalla partenza, e cercava di sbattere l'altra persona un po' più in profondità, ma comunque erano tutti partecipi dell'atmosfera del divertimento, della voglia di fare tutti gli scemi. Addirittura nell'edizione spagnola, dopo l'inizio del gioco, il conduttore deve fermare tutto, resettare i punteggi, perché dice qui dobbiamo fare un programma che ha una pezzatura, non può durare 8 minuti in cui scoppiamo tutti a ridere, tutti eliminati, è finita. Diamoci un contegno. Il conduttore spagnolo entra e chiede ai comici un po' meno, ragazzi. Pensate alla fatica nelle nostre edizioni di LOL nel far ridere qualcuno. C'è proprio quell'orgoglio di non ridere, che è un'assurdità se sei un comico, anche se il gioco è quello. Però, insomma, dovrebbe vincere il desiderio di sbellicarsi.
Ce soir, c'est une grande soirée exceptionnelle où tout est permis. Avec de nouvelles personnalités à découvrir sur le plateau de VTEP.
Una serata eccezionale dove scoprire nuove personalità sul palco di VTEP. VTEP è vendredi tout est permis, venerdì tutto è permesso. Cioè, step, stasera tutto è possibile. È lo stesso programma, formato francese, dove un cast eterogeneo di personalità dello spettacolo viene messo nella condizione di far ridere ridendo, di essere ridicolo, insomma, fare gli scemi da professionisti.
No, no, no! A partecipare a questa stanza inclinata saranno Francesco, Biagio, Herbert, Giovanni e Brenda.
Vai, Bre!
L'ultima stanza inclinata!
La stanza inclinata stasera tutto è follibile.
Francesco Paolo Antoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Brenda Lodigiani, le galline!
Le galline, perché questa puntata nel caso specifico è una puntata a tema pollaio, a tema polli, si intitola Stasera tutto è pollibile, vale anche quello la sostituzione di consonante. Però questo è il momento topico del programma. Sono anche abbastanza convinto che sappiate benissimo di cosa parlo, anche se fate finta forse di no, ma io lo dico lo stesso. La stanza inclinata è una stanza inclinata, un set stretto e lungo, inclinato, una scatola a cui manca un lato, una parete, quella che noi vediamo. C'è una telecamera che è inclinata tanto quanto la stanza e la riprende, quindi tu a casa vedi una stanza dritta, con delle persone storte, e questo ti fa ridere perché sono due dimensioni diverse che si intersecano. Chi è in studio è in un contesto dritto e vede la stanza inclinata, e questo fa ridere perché sono due dimensioni diverse che si intersecano ancora una volta. E insomma, il meccanismo, la scatola, il set è implicitamente comico. Se i comici sono abbastanza tranquilli da lasciarsi andare e mostrare con la loro professionalità la voglia di fare gli scemi, recitare a soggetto e divertirsi, fa ridere tutti. Per non far ridere bisogna proprio impegnarsi, come si dice in questi casi, mettersi di traverso, cioè dritti. La ragione per cui la stanza inclinata funziona è che ci si rende conto della sua natura di stanza inclinata esistendo un mondo non inclinato. Il teatro di posa di Napoli, dove viene realizzato il programma, non è inclinato, la gente è seduta, normale, Stefano De Martino è normale, è dritto, e gli altri sono inclinati. Se tutti fossero inclinati, non farebbe più ridere. Sembrerebbe solo un problema di scoliosi, probabilmente. E questo vale per tutte le situazioni, no? Se immaginiamo un ristorante stellato, non vola una mosca, si sente sussurrare, c'è in sottofondo della musica raffinatissima, portano dei piatti stupendi, arriva una persona distinta, chiede di sedersi e di provare il menù degustazione sorseggiando un bicchiere di Barolo. Ma questa persona è completamente nuda. La cosa fa strano e probabilmente fa un po' ridere. Ora ripensate alla stessa scena, se sono tutti completamente nudi. Fa ancora un po' strano? Fa ridere? Sì, direte voi, ma se vi pensate osservatori esterni. Se invece pensate di essere dentro al ristorante, completamente nudi, è la quinta volta che ci andate, è un ristorante in cui si sta nudi, non fa più ridere. Esattamente come la stanza inclinata, se sono tutti in una stanza inclinata e nessuno li guarda da una stanza dritta, non fa più ridere. Pensavo a questo concetto della difficoltà di percepire i cambiamenti in assoluto, quando invece si ha bisogno di un punto di vista relativo che sia saldo, a proposito di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove un articolo del New York Times un po' di giorni fa si chiedeva se Trump non fosse un presidente autoritario. E noi da fuori lo vediamo e diciamo: certo che è un presidente autoritario, certo che quella stanza è inclinata. Solo che se tu sei a bordo della stanza inclinata, è complicatissimo rendersi conto di quanto sia inclinata, anche perché l'ha fatto nel tempo, lentamente, costantemente, gradatamente. L'articolo, metto il link in descrizione, elenca una serie di tratti caratteristici di un presidente autoritario e indica che Trump si sta comportando proprio così, praticamente in ogni caso, cioè andare contro il dissenso e la libertà di parola, fatto. Attaccare frontalmente gli oppositori politici, fatto. Cercare di essere al di sopra della legge, fatto. Ignorare l'autorità dei tribunali, fatto. Dichiarare emergenze nazionali false, fatto. Attaccare le minoranze marginalizzate, fatto. Usare l'esercito all'interno del territorio del paese, fatto. Cercare di controllare i mezzi di informazione, fatto. Limitare la libertà delle università, fatto. Creare un culto della personalità, fatto. E non vale solo per Trump, vale anche per quei casi in cui qualcuno dice alla Presidente del Consiglio che ci stiamo muovendo in una direzione che non ci piace, perché sta abbandonando alcuni pilastri, traballanti quanto vogliamo, antiquati quanto vogliamo, che sostengono la nostra democrazia e che ci piacciono. E la risposta di solito è molto matura, del tipo: E mi rivolgo alle persone di sinistra che sventolano ancora lo spauracchio del fascismo, il rischio autorità. Ma che avete visto delle persone coi pantaloni alla zuava, pezzi in testa, che cantano giovinezza marciando per le strade di Roma? L'avete vista? Perché io non l'ho vista, può essere che non sono aggiornata. Può essere che Elly Schlein è più aggiornata di me. Dove sta Elly Schlein? A casa sua o a Ventotene? L'abbiamo mandata a Ventotene? Non mi pare che l'abbiamo mandata a Ventotene, eh? Non mi pare. E nel Corno d'Africa so anni che non ci vado, non c'è una colonia. Quindi cerchiamo di levare di mezzo questi mezzucci che vogliono attaccare me, prima di tutto come donna e poi come soggetto politico. Ma non è quello il problema. Non è quello l'argomento contro cui ci si batte, non è la ripetizione esatta dell'estetica degli atti del fascismo, è l'abbandono di tanti elementi della democrazia che non sono compatibili neanche col fascismo assolutamente, ma nemmeno con mille altre forme di autoritarismo che non ci piacciono. No? Perché a noi non interessa se la stanza è inclinata a 3, 7 o 45 gradi. Non vogliamo stare, se non per fare gli scemi, nella stanza inclinata. A domani!